What's the easiest choice you can make? Window instead of middle seat? Picking a vendor who sends a great gift basket? Outsourcing business tasks you hate? What about selling with Shopify? Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage, all the way to the did-we-just-hit-a-million-orders stage, Shopify's there to help you grow. Whether you're selling scented soap or offering outdoor outfits, Shopify helps you sell. Wherever and whatever you're selling, Shopify's got you covered. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/try. Go to shopify.com/try now to grow your business, no matter what stage you're in. Shopify.com/try.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Doccia, colazione. Muovetevi, ora di andare. Camilla, finisci i tuoi cereali. Alberto, la cartella. Andiamo su. Ciao, tesoro. Auto, traffico, scuola. Certo, tutto bene. Buona giornata anche a te. E salutami tuo marito. Auto, coda, lavoro. È il terzo giorno di fila che arriva in ritardo. Cosa devo pensare? Nulla, dottor Carboni. Un caso. Il traffico. Lavoro qui da più di 10 anni. Veda di non farci l'abitudine. Postazione. Il computer mi riconosce e si attiva. Lo spazio davanti a me si riempie di dati, montagne di dati che attendono il mio tocco per mettersi a danzare in ordinate coreografie. E io li addomestico, li dirigo. Grazie all'interfaccia virtuale posso vedere l'intera foresta e la singola foglia. Le mie dita sono il flauto di Amelin, la bacchetta dello stregone. È pronta la mia presentazione, tra un'ora sono in videoconferenza con i cinesi, chiede la faccia di Carboni da un riquadro in basso a destra. Quasi pronta, direttore, l'avrà in tempo. No, non la voglio in tempo, la voglio prima. Dovrò ben darci un'occhiata, si sbrighi! Carboni scompare e il suo posto viene preso da slavine, vortici e cascate di dati. Dolore, le spalle, sgranchirsi. Sopra il pannello che separa il mio cubicolo dal suo c'è Jessica. Jessica con la G. Spuntano i suoi occhi verdi, i capelli iridescenti secondo la moda, sorride. È giovane e bella, non quanto Anna da giovane, ma quasi. E poi quando si è presentata, quando le labbra carnose si sono schiuse nel pronunciare la lettera G, ho sentito un brivido correre lungo la schiena e fermarsi proprio lì, in mezzo alle gambe. Pensando a lei, posso ancora sentire quel formicolio. Sorrido anch'io, poi abbasso la testa. I dati, bordate di dati, mettere, selezionare, incasellare, graficare. Pausa pranzo, sandwich, diet coke. Jessica si avvicina, mi parla, risponde in modo evasivo. Non ho tempo per lei, vorrei ma non ce l'ho. Una frequentazione, flirtare magari, una relazione, ma non ho idea di dove potrei infilarla nelle giornate farcite di impegni. Scrivania. Fiammate di dati mi aggrediscono, mi cadono addosso come chicchi di grandine e allagano abissi in cui potrei affogare se non sapessi reggere il timone. Telefono. È Anna. Ciao tesoro. Hanno chiamato dalla scuola. Alberto ha ancora il mal di pancia. Quello che hanno detto essere psicosomatico. Sì, ma bisogna andare a prenderlo. Non puoi tu? Sto entrando in sala operatoria. Capito. Ci sentiamo dopo. I dati devono aspettare. Corridoio. Ufficio. Dottor Carboni, ho un'emergenza, mio figlio, vada, la conferenza con i cinesi è stato un successo, ma la famiglia viene prima di tutto. Grazie, dottore. Ascensore, parcheggio, auto, scuola. Ecco il tuo papà. Che succede, Albi? Mi fa male da morire. Male da andare in ospedale? Non so, forse con una borsa di acqua calda. Auto, babysitter, per fortuna è disponibile. Casa, auto, coda, lavoro, dati, telefono. Filippo, da quanto non ci sentiamo? Mario, carissimo, un bel pezzo, sono al lavoro. Oh, scusa, volevo solo invitarti a bere una birra in nome della nostra amicizia. Che fine ha fatto? Eravamo inseparabili? Eravamo una cosa sola. Le mogli erano gelose, te lo ricordi? Lo so, mi dispiace anche a me, ma sai com'è il lavoro, mille impegni. A chi lo dici? Anch'io sono sparito, lo so. Dai, vediamoci per una birra. Non so se posso. Credo di non avere neanche 10 minuti questa settimana. Devo parlarti di una cosa importante. Potrei... No, lascia perdere, ci sentiamo con calma. Sai che questo vuol dire fare un sacco di tempo anche mai? Lo so, senti, forse niente risolto, me la vedo io. Alle 6 al nostro posto? Sapevo che non mi dicevi no. A dopo. Un po' mi vergogno. Una bugia è una piccola cosa, ma viene sempre seguita da altre bugie. Ma Mario? Da quanto non vedo Mario, neppure riesco a ricordarlo. Una sola uscita dopo mai più mi aiuterà a non scoppiare. Telefono. Tesoro, Alberto sta bene, è con la tata. Io devo trattenermi al lavoro. Dovevi accompagnare Camilla a danza, lo so, ma non riesci a farlo tu? Qui ci sono dei problemi, i cinesi, sai, un casino, accidenti. Vabbè, cancella il parrucchiere. Grazie amore, ci vediamo dopo. Mi rilasso sulla poltrona, stropiccio gli occhi. Solo il pensiero mi fa stare bene. Scendere per un attimo dalla giostra, mezz'ora solo per me. Apro gli occhi. Jessica è lì, con gli occhi verdi che spuntano sopra il divisorio. Sorride, sorrido. Se posso farlo con Mario... No, è solo per una volta. Non ho mai mentito ad Anna e non comincerò ora. Questa è la vita che abbiamo costruito. Sarà soffocante, ma è solo un periodo limitato. I ragazzi cresceranno, ci daranno un po' di respiro, un po' di tempo per noi. È che... Jessica mi provoca quel formicolio, mentre Anna ormai mi rituffo nei dati, nuoto controcorrente. Non manca molto alle 6.
Fantascientificast presenta Caratteri fantastici, protagonisti, storie e racconti del futuro presente.
Quando nasce scritture aliene.
Scritture aliene nacque in realtà con un'altra finalità. Avrebbero dovuto essere dei piccoli albi cartacei, si sarebbero dovuti chiamare i quaderni di fantascienza per un piccolo editore napoletano emergente. E purtroppo l'editore scoprì a sue spese che già nel 2011 la fantascienza aveva un mercato abbastanza ristretto. Impose al primo e unico albo uscito un prezzo abbastanza alto, ebbe scarso riscontro, chiuse la collana e poi grazie a Marco Milani, all'epoca editore di EDS, edizione Diversa Sintonia, editore ormai chiuso, divenne una collana digitale per scrittori di fantascienza snobbati dalle pochissime major ancora all'epoca interessate al genere.
E quindi il passaggio agli albi che conosciamo attualmente, come si è verificato e come si è evoluto, quindi anche i rapporti a livello editoriale, visto che gli albi sono numerosi.
In una prima fase, dopo una litigata curiosa sul gruppo di scritture aliene, che se avrei voglia potrei anche zappettare, ma è proprio sul fondo del gruppo, in cui l'editore napoletano era una signora, ci mandò tutti a quel paese dandoci dei pezzetti. Marco Midani di EDS assunse la co-direzione della collana, la rinominò con me scritture aliene, entrambi editavamo e selezionavamo. Avevamo dei problemi, ma malgrado insomma le critiche dello Siani e di altri scrittori di piccole collane, insomma, con marchi più quotati, uscimmo con 10 albi, di cui almeno 8 sono più che validi. Però Marco Midani ebbe dei problemi di famiglia, per cui dovette cedere il marchio editoriale alla GTS, il nostro attuale editore, e nel contempo, insomma, dopo 10 albi, dovremmo fermarci un attimo e tentare una nuova avventura.
Ma un'opera di questo tipo in un panorama editoriale che, insomma, l'abbiamo anche detto prima, non viene particolarmente considerato come genere di punta. Che ruolo ha quest'operazione, quest'opera?
Ma un ruolo modesto di mera sopravvivenza, Roberta. Tu ci sei entrata già un paio di anni fa, hai visto. La fantascienza, purtroppo, se non è accompagnata dalle conquiste spaziali, non prende. E le conquiste spaziali sono ferme dalla caduta dell'Unione Sovietica, quindi è un genere di nicchia, di affezionati, di anziani. È un'operazione volta più che altro alla conservazione, alla sopravvivenza del genere. E temo, purtroppo, non molto altro, direi quasi niente.
Eppure ci sono delle penne veramente notevoli, se guardiamo anche editori un po' più grandi, diciamo, editori che hanno un po' una vocazione nel genere. Ci sono veramente autori che dipingono scenari di un certo tipo e sanno collegarsi alla realtà proiettandosi al futuro in un determinato modo. E anche la fantascienza stessa interessa a molte persone. Secondo te perché c'è questo disinteresse o comunque c'è questo considerare la fantascienza di nicchia quando comunque la fantascienza fa parte della nostra vita, la scienza fa parte della nostra vita?
Guarda, penso che siano politiche molto commerciali a monte. Dopo, lo sai che in Italia è la Mondadori quella che comanda, vuoi o non vuoi, e le altre si adeguano. Urania è una collana di conservazione, chiaramente 20 volte più grande di noi, ma 200 volte più grande di noi, ma comunque al di là del premio Urania, se vai a notare, continua a ripubblicare più o meno sempre autori americani o comunque di lingua anglosassone, raramente di altre lingue, anziani, superati, però questa è la scelta che dobbiamo fare. E diciamo che detta il dollaro la sua decisione,
sì,
sull'euro.
Dinamiche commerciali, insomma.
E, totalmente.
Tornando agli albi, negli anni c'è stata un'evoluzione delle scritture e soprattutto si sono evidenziate delle preferenze di sviluppo di particolari sottogeneri, se sì, quali, o che cosa hai notato soprattutto nella scrittura di questo genere? Ovviamente in riferimento a scritture aliene.
La prima cosa che ho notato è che il fantasy in ogni forma doveva essere bandito, perché pur essendo un genere parallelo irritava i già pochi lettori di scritture aliene. Poi a sorpresa sono arrivati effettivamente scrittori con la cravatta, a parte te, pure sei stata bravissima negli ultimi 3 o 4 albi. Insomma, è arrivato Altomare, il più grande scrittore del sud di fantascienza, secondo
certo.
me il più grande di tutta Italia. È arrivato ultimamente Tavia, è arrivato spesso Alessandro Forlani, che è un premio Urania, è uno scrittore eccellente, Frederick Frede, ma
certo.
anche Tommaso Russo, finalista al Giallo Mondadori, e tanti, lo stesso Marco Milani, mio amico, Sandro Battisti, vincitore 2 volte del premio Urania. No, cioè, di premiati non me li ricordo tutti a mente, ce ne sono parecchi. Certo, passano, non è che diventano miei allievi, anche perché ne sanno più di me, sarebbe un po' difficile. Però sono contento, insomma, che abbiano lasciato la loro testimonianza, sono tanti. E purtroppo il pubblico è quello che è. non è che lo possiamo andare a prendere da casa, specie pubblicato in digitale, mi contiamo più che altro sul tempo che ci darà giustizia.
Certo, e ci sono degli albi, tra quelli appunto che sono usciti, che presentano delle tematiche particolari, degli sviluppi particolari, cioè comunque hai notato qualcosa, ad esempio negli ultimi tempi, piuttosto che rispetto ai precedenti, ai primi, c'è qualcosa che appunto hai notato e che ti è saltato all'occhio?
Sì, diciamo che l'occhio me lo sono affinato io. Negli ultimi tempi, soprattutto negli ultimi quattro albi, dall'8 in poi, specie alle tre uscite metalliche, di cui sei parte, ho cercato di essere più duro nella selezione e di portare avanti tematiche di fantascienza più interessanti rispetto a certe altre più evasive, che pure insomma una volta avevano il loro perché, ma adesso il pubblico non le perdona più, quindi alcuni autori più, diciamo così, disimpegnati non li prendo più, proprio per dare una ragione di essere alla collana e insomma consentire di vivacchiare ancora.
Quindi dai anche spazio a delle tematiche che si agganciano a situazioni pesanti, diciamo, o meglio, tematiche impegnate che vengono calate nel genere? Ti dai molta importanza anche all'aspetto sociale, ad esempio ambientale, piuttosto che a ciò appunto che è intrattenimento?
Beh, Scrittoria è nata come una collana comunista, questo penso che sia ancora abbastanza evidente. L'ambiente, il territorio, ma la tutela anche delle classi svantaggiate sono sempre, certo, in cima a ogni pensiero, e questo dovrebbe essere la stragrande maggioranza anche della fantascienza classica americana, e non, senza essere necessariamente Orwell, che tra l'altro odiava più Stalin che gli Stati Uniti, però insomma, come ti ho detto, non è questo il tipo di linguaggio che la gente comune ama, quindi continuiamo a campicchiare alla bella e meglio, alla speranza dell'editore. Mm-hmm. Vediamo, dai, vediamo, Roberta. Però non è un bel momento.
Thank you.
State ascoltando Fantascientificast, probabilmente il miglior podcast di fantascienza e cronache della galassia del quadrante alfa. www.fantascientificast.it, email redazione@fantascientificast.it.
Però come curatore tu hai avuto la possibilità di confrontarti con gli scrittori e sicuramente anche per te che sei uno scrittore il fatto di vivere questa esperienza è arricchente, cioè ci sono cose che ti hanno dato, ci sono situazioni che ti hanno regalato degli aspetti positivi, magari eventualmente se ci sono anche delle cose negative che hai riscontrato e che comunque ti hanno forgiato ulteriormente sia come curatore che come scrittore.
Dunque, dal punto di vista negativo, nei primi tempi di scrittura viene purtroppo su consiglio di una ex autrice del gruppo, non certo le migliori, imbarcai una diata di ragazzini che cominciavano a mandarmi roba di androidi particolarmente intensivi nei rapporti sessuali e dovetti fare una strage. Questa è la cosa negativa che dovetti fare, siamo nel 2012 mi sembra. Fatto eccezione per questo, no, ebbi un confronto abbastanza brusco con Luca Romanello, che è uno scrittore bravissimo, più di gialli che di fantascienza. Anche un amico, ha un maledetto vizio, ha spesso il presente storico, un tempo che per quanto sia abbastanza gettonato io odio. E quindi in fase di editing avevo una specie di tette a tette. Però il racconto che scrisse Luca, racconto, sto parlando di 61 pagine,
però
era eccellente e portò avanti da solo un albo più che discreto. Lo portò avanti, insomma, si vendette benissimo e Luca stesso, malgrado la trasfigurazione sul file Amazon, non certo ben riuscita, perché i file di Amazon non sono sempre sovrapponibili agli EPUB, insomma fu soddisfatto. Per il resto, faccio un altro nome di scrittore minore, ma che secondo me è molto bravo, Marco Vecchio, cristone di Torino, un cultore di Torino, che scrive molto bene, ma ha delle fasi di distrazione in cui alla faccia del suo 1,95 m. È uno scrittore che se soltanto avesse voglia di dedicarsi molto di più alla scrittura e non soltanto nei tagli di tempo, lo dura sua maledetta motocicletta, farebbe parlare di sé.
Certo.
Però gli altri, quelli che ho già nominato, e tanti altri, come per esempio Elvira Scarpello, e te stessa.
Bravo.
Ogni tanto si va a rivedere Francesca Panzacchi, tra un balilotto e l'altro, Loriana Lucciarini, la mia coautrice. Sono tutti scrittori di alta qualità che purtroppo scontano le tare di un genere che è stato messo così agli angoli, ma io personalmente sono molto soddisfatto e mi sono personalmente arricchito a leggerli, confrontarmi con loro e editarli.
A proposito di autrici, c'è sempre un po' il problema delle quote rosa, mi sembra di vedere, perché c'è una netta maggioranza di autori di sesso maschile nella fantascienza, però negli ultimi tempi hai notato che c'è un qualche slittamento verso le quote rosa?
E la fantascienza è risaputamente un genere maschile, il genere degli ingegneri, ma a quel tempo in cui ingegneria era la facoltà dei maschi, e te lo dice uno che prendeva sempre 3 in matematica, perché adesso non ho intrapreso quella facoltà, è ormai tramontato. Abbiamo avuto moltissimi autrici oltre te, le già citate Loriana e Francesca, per esempio Elena Di Fazio, che è una bravissima editore e scrittrice, mi sembra di Studio 83, che tra l'altro mi massacrò il mio romanzo di Sordio, disgraziata, molto molto brava, ma non solo. Paola Rossini, Alessia Bianchini abbiamo avuto,
autrici molto brave.
Anna Grieco, Anna Grieco, che è una regina del fantasy, prima del fantasy, adesso del romance, ogni tanto per i colpi perché vanno avanti anche le autrici.
Nessun problema.
La stessa Elvira Scarpello.
Certo.
E molte. Stavamo anche per avere Emanuela Valentini, che mi sembra sia arrivata seconda in primo rami, e poi sì, non l'ho pubblicata più perché il suo agente glielo proibì. Comunque è ancora viva, non sono riuscita a rintracciarla, quindi è ancora viva.
No, ma infatti no, Emanuela c'è e come sta producendo, sì, sta scrivendo,
sì,
tanto.
Mi è sfuggita. Monica Serra, bravissima.
Monica, sì, certo.
Le amiche non ne mancano, è quasi metà, se non la metà piena della collana è Cosa Rosa.
Bene, dai.
Ne sono personalmente orgoglioso.
E domanda, tu sei sempre stato curatore, cioè sì, soprattutto negli ultimi, ma quando un tuo racconto per un album, magari anche prossimamente, pensi di cimentarti nella scrittura di un racconto oppure di mantenere la tua attività di curatore per quanto riguarda appunto scritture aliene?
Scritture aliene, un racconto a firma di Vito Introna non comparirà mai, perché Vito Introna, grazie a Dio, oltre ad essere conscio dei suoi limiti, non è come certi altri curatori, e non solo di fantascienza, che utilizzano altri nomi per emergere. A parte che poi non si riesce a emergere, perché i migliori restano migliori e gli scarsi restano scarsi. Ma grazie a Dio, scusami, c'è un deficiente che continua a tradizionare, non ho capito a chi. Questo è il bello dei paesi del sud, che vai ai vicoli per non avere settature, e c'è l'amico di Tito Axel. No, il mio racconto col mio nome non ci sarà mai su scrittura aliena, perché è un vecchio trucco questo, che ho visto usare tante volte in maniera disastrosa, almeno stando ai risultati. No, preferisco essere curatore, essere un medio editor, non professionale, perché non lo sono, non ho gli studi per potermi vantare della qualità, ma insomma, nessuno scrittore, anche gli ultimi di Alan Platinum, che hai visto, insomma, erano, sì, nomi di tutto rispetto,
certo,
come
certo,
anche Olympia Fox,
sì, certo,
Nicola Pera, Fredek Frede, Tavia e tanti altri. Non si sono lamentati di me, basta essere un decente editor e non un imbecille che cerca di utilizzare il blasone degli altri per i propri scopi.
Certo, assolutamente. Così sarà. E non dimentichiamo neanche le cover, che sono sempre d'impatto. Chi è che le realizza e in base a quali suggestioni?
Questa è una bella domanda, perché inizialmente la realizzò Nazarino Barra, non è un editore, anche se voleva diventarlo. Questa è tutta. Nazarino Barra è uno scrittore napoletano bravissimo, piuttosto pigro, che voleva rilevare EDS al posto di GDS, ma non gli riuscì. E ha realizzato la copertina dell'album 1, che a me piace molto. Poi Tatiana Martino, occasionalmente anche nostra autrice di racconti brevi e simpaticissimi, ultimamente un po' a riposo, ma che spero torni presto all'attacco, ha realizzato altre copertine. Poi ci si è messo Ugo Spezza, uno scrittore peraltro molto, molto, non l'ho citato prima, uno scrittore un po' verboso, ma molto, molto in gamba, quello
sì,
è proprio fantascientista doc.
Lui sì, è proprio fantascientista doc, proprio si sente
doc
dal background. Sì.
Ha realizzato altre copertine, poi ha preso ormai Marco Alfaroli, un bravissimo
anche
compagno
lui,
e scrittore di Livorno.
Molto bravo anche lui, sì.
Ha preso le ultime copertine, dall'8 in poi sono tutte pane suo, Pasti di Urania, e ormai è lui il nostro copertinatore. E, tra l'altro, Marco, con pseudonimo, pubblica con noi eccellenti racconti, non mi ha dato il permesso di rivelare il nome dello pseudonimo, ma anche Marco è un autore che merita molto molto di più. Ha un solo problema, è un po' sintetico, ma
è il contrario di Ugo.
No, Ugo al contrario, no. Ugo è, dopo Marco Vecchi, è lo scrittore più verboso che esista, ma sono tutti in gamba,
certo,
e non avrei problemi. Per me sono come figli miei e sono tutti, tutti, tutti in gamba, se no non li pubblicherei, è compresa Fatina.
Ma cosa vedi nel futuro di scritture aliene? Quali sono i progetti in ballo prossimamente?
Il prossimo progetto lo dovrò proporre a GDS, sarà un'uscita direttamente cartacea, che ho già lanciato sul gruppo. e avrà una copertina gialla, non ne ho ancora parlato con il nostro copertinatore, e sarà Alien Thriller. Una serie di racconti probabilmente a base regionale italiana, ma proiettati nel fantastico con l'assassino. Quindi progetto difficile.
Quindi c'è un po' di, diciamo, sperimentazione, un po' di contaminazione del genere con il thriller.
Per forza, Roberta, ci dobbiamo evolvere un po'.
Sì, bisogna evolversi.
Perché altrimenti l'alternativa è continuare a vivacchiare, ma vivacchiamo per cosa? Speriamo che Delos, che è 50 volte, no, 500 volte più forte di noi, crolli. Ma non scherziamo. No. Quindi dobbiamo andare. Lo diceva anche uno scrittore bolognese piuttosto bravo che vince un premio Urania, Maico Morellini, che fa parte del gruppo, ma non si è mai degnato di mandarci mezzo rigo.
Quindi approfittiamo, cogliamo l'occasione per fargli un annuncio. Se Marco Morellini, se vuoi inviare un racconto, noi ci siamo.
Non credo che Maico venga da noi, anche se comunque con tutto che sia alto 2 metri, se la acchiappa. No, al di là degli scherzi. No, bisogna purtroppo evolversi un po'. Speriamo che sta una cacchio di ambulanza passi presto. Ecco. Ok, è andata.
Tranquillo che possiamo tagliare poi delle parti, perché se c'è qualche rumore di sottofondo tagliamo. Oppure ripuliamo.
Io, dentro casa il mio cellulare non prende. Vivo in 50 metri quadri di tufo dove il campo non passa. E sono un curatore molto molto artigianale, tanto artigianale che anche gli artigiani si spaventano a vederlo.
Ma dai, no, in realtà comunque il lavoro di curatore è molto accurato, giusto per fare il gioco di parole, ma comunque dai un confronto e un punto di vista esterno prezioso agli autori, tant'è che comunque sei un editor a tutti gli effetti. E come autrice posso dirti che comunque hai fornito delle dritte molto importanti che comunque sono state utili anche successivamente, quindi cioè, il tuo lavoro di curatore è veramente molto mirato, e anche se non ci sono dei titoli effettivi c'è un lavoro di fino preciso che si basa comunque su una competenza e su una conoscenza precisa. Quindi insomma è un artigianato di qualità.
Lo voglio sperare, penso che lo vogliamo sperare un po' tutti.
Certo,
di sicuro certo. non sarà con le nostre sole forze che emergeremo, però siamo un gruppo di amici che di tanto in tanto si riunisce,
certo,
per scrivere un albo. Non spaccheremo il mondo, ma non è questa le nostre sensazioni. Basta andare un po' più avanti, sempre un passettino più avanti.
Certo.
Poi, se non agganciamo gli algoritmi di Amazon e non andiamo al primo posto, pazienza, il Padre Eterno penso che ci perdonerà. Ecco, mettiamola così, buttiamola alla cattolica.
E vuoi aggiungere qualcos'altro rispetto alla fantascienza, rispetto anche alla passione che hai per questo genere? Se ci sono cose che ti ispirano, se hai delle considerazioni da fare?
Ma considerazioni ormai le ho già fatte. Mi è dispiaciuto di non citare Claudio Cordella, un autore che ha un carattere particolarmente dimesso, un po' chiuso, un po' introflesso, ma di un talento veramente raro,
sì,
che se soltanto un giorno prenderà un caffè di più, lui sì, potrebbe vincere il premio Urania e lasciare tutti stecchiti. E glielo auguro di tutto cuore, perché è un eccellente scrittore,
certo,
che si sottovaluta più del pubblico. Lui si sottovaluta se stesso più del pubblico, e questo spero che non succeda mai più. A te, insomma, i complimenti te li ho già fatti, insomma.
Grazie.
Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache della galassia, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafiti, con il contributo cibernetico del Cylon Prof Massimo De Santo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.it, su Facebook alla pagina Fantascientificast, su Twitter sul profilo @fantascicast, sul nostro canale Telegram t.me/fantascientificast, sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity. Se siete particolarmente timidi, potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica scrivendoci all'indirizzo redazione@fantascientificas.it. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes, su Spotify e su Podbean all'indirizzo podcast.fantascientificas.it. Se volete, potete lasciarci una valutazione a 5 stelle su Apple iTunes ed offrirci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico, sostenendoci tramite una donazione PayPal utilizzando l'apposito pulsante sul nostro sito. Fantascientificast è una produzione amatoriale. Non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. L'autorizzazione SIAE 5612I5359. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Alexa 4 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento alla prossima puntata lungo la rotta di Kessel.
Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione. E ho visto i raggi B balenare nel buio vicino alle porte di Tannhäuser. E tutti quei momenti andranno perduti nel tempo, come lacrime nella pioggia. È tempo di morire.
Hopefully this is the last time you'll hear this ad. With Chime checking account features like fee-free overdraft up to $200 with SpotMe and getting paid up to 2 days early with direct deposit, you can probably treat yourself to an ad-free upgrade to spend more time listening to your favorite podcasts or at least grab an extra latte. Take more control of your finances and say goodbye to monthly fees. Open your account in minutes at chime.com/goals24. That's chime.com/goals24. Chime. Feels like progress. Banking services and debit card provided by the Bancorp Bank N.A. or Stride Bank N.A. members FDIC. SpotMe eligibility requirements and overdraft limits apply. Terms and conditions apply. Go to chime.com/disclosures for details.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.